Allora non fatemi fare tante premesse, sennò ci scappa via i minuti che abbiamo. Noi stiamo cercando e vi chiediamo subito, noi predicatori, molte scuse, molta comprensione, perché il viaggio è molto pretenzioso, difficile, non conosciamo neanche noi moltissimi dati, quel poco che riusciamo con un po' di onestà lo indichiamo, e quindi ha più il valore, non può avere il carattere di una comunicazione, come si può dire, ponderatissima, ha più il valore di suscitare in noi questa riflessione sulla storia dei cristiani in rapporto alla povertà, di suscitare in noi delle riflessioni, perché vedrete come i problemi, i malesseri, ma anche i piccoli tentativi di praticare la carità cristiana si sono continuamente ripetuti. I nostri problemi non sono nuovi, anzi, noi semmai pecchiamo di non dirli neanche, no, ma la Chiesa li ha ben conosciuti. E comunque noi per partire in questo viaggio, se ricordate, domenica scorsa siamo andati, ci siamo raccolti nella festa di Cristo Re, ai piedi del crocifisso, e lì abbiamo cercato in qualche maniera di cogliere la maniera con la quale Dio vuole regnare su questa terra, perché bisogna partire da lì, credo, no? Cioè, noi siamo qui come intendenti, avete sentito il Vangelo, che cercano di tenere bene la casa del padrone, perché non è nostra, mi pare, questa casa, no? E quindi dobbiamo fare come farebbe il padrone. Il tema cristiano è essere come Gesù, no? Agire come Gesù, come il Signore vuole, punto. E quindi ai piedi del crocifisso ci siamo chiesti che razza di re è questo e che razza di governo ha sul mondo, che stile ha di regnare, appunto. E schematizzando, molto schematizzando, abbiamo tirato fuori, e anche qui sono operazioni, abbiamo tirato fuori tre indicazioni forti. La prima è questa: guardare il crocifisso si capisce una cosa radicale di Dio. Dio si fa povero, tiriamo via le idee sbagliate del Dio potente, del Dio. Certo è potente, ma è potente nell'amore, nel farsi povero. Dio si fa povero per far passare la sua regalità nell'uomo. Non voglio rispiegare questo grande tema del morire di Dio, ma l'impotenza di Dio è appunto perché egli si affida qui in terra totalmente all'uomo. Quindi per far passare la sua regalità nell'uomo, si mette radicalmente a servizio della causa dell'uomo, impegna totalmente se stesso a favore dell'uomo, questo è il senso della morte di Gesù. E allora tenere gli occhi fissi sul crocifisso, cioè su questo Dio che si fa povero per arricchire l'uomo, per salvare l'uomo, tenere gli occhi fissi sul crocifisso costituisce la radice della carità. O, se volete, dalla povertà cristiana, perché anche noi dobbiamo fare così, farci poveri per arricchire l'uomo, dedicarci alla causa dell'uomo, questo è il cristiano, appunto, no? Seconda cosa, ovviamente questa regalità, questo è un re il quale non fa come i re soliti nostri, che badano soprattutto ai principi, ai governatori, ai notabili. Questo qui si accorge anzitutto dei poveri, è la sua logica di regnare, no? Quindi la compassione di Dio per l'uomo si manifesta anzitutto nei confronti dei poveri, dei deboli. Perciò l'attenzione privilegiata ai poveri è un test cristiano decisivo. Come tratti i poveri, appunto, è un test della tua regalità, della tua responsabilità per l'uomo nel nome di Dio. Terzo, siccome poi questo re ha messo in piedi tutta una storia che è centrata tutta sul figlio che lui manda nella vigna, poi glielo uccidono, ricordate, no? Siccome ha messo in piedi tutta sta roba qui e ha concentrato tutta la sua parola, il suo disegno sul figlio Gesù Cristo, dove si vede il re come fa l'uomo e dove si vede come l'uomo dovrebbe fare il re, vorrebbe che qualcuno si accorgesse e che custodisse la memoria del figlio. Questa è la Chiesa, ok? Quindi la terza cosa è che la carità, accogliere il dono che Dio fa diventando povero per arricchire l'uomo, contempla anche, per noi cristiani, il fatto di custodire la Chiesa, fare memoria di Gesù, formando una comunità che sia segno nel mondo dell'amore di Gesù per l'uomo, in particolare i poveri. Quindi tre cose: la dedizione alla causa dell'uomo, attenzione privilegiata ai poveri, amore alla Chiesa. Questi sono i criteri coi quali ci muoviamo in qualche maniera a chiederci cosa hanno fatto poi i cristiani, o cosa stanno facendo anche. Ora, tutto questo si è rivelato nella storia di Gesù, ma la storia di Gesù, voi mi insegnate, è stata proprio... è stato un lampo, un soffio. La vicenda di Gesù tra noi è durata alcuni mesi, appunto, se immaginate la storia del mondo. Come un lampo è passato tra noi. Tra l'altro è passato nell'ombra, nel nascondimento, come uno tra noi, non ci siamo neanche accorti. È passato nell'umiltà fugacemente, tracciando una scia singolare, unica, di un volto di Dio, del suo Dio. Pensate cosa vuol dire. Un lampo che passa, ma in questa scia resta appunto l'idea del Dio vero, cioè quello crocifisso che dicevamo prima, si fa povero. Il volto di Dio e il Vangelo per l'uomo. Questo lampo ha portato la buona notizia ai poveri, appunto. E nel suo passaggio gli sono rimasti attaccati 11, erano 12, poi uno l'ha tradito, 11 e poi qualcun altro, forse no. Cioè non ha tirato dietro le folle. Questo passaggio come un lampo di Gesù si è trascinato dietro un drappello di discepoli portati via dalle case, dai loro interessi, dal vento del Vangelo. Solo che questa vicenda, vedi, cioè quelli lì sono capitati dentro, si sono esaltati dietro Gesù, qualche mese hanno fatto la mattata della vita, hai capito? In realtà questa proposta che ha fatto agli 11 e ai 12, Gesù per alcuni versi intende fare questa proposta a tutti gli uomini e di sicuro a tutti i cristiani. Cioè, questa vicenda singolare aveva la pretesa di valere come proposta fatta a tutti i cristiani della storia, come avrebbero potuto appunto i cristiani nelle diverse epoche, nelle diverse condizioni di vita, nelle diverse situazioni in cui si trovavano. Tradurre e far proprio lo stile di questa compagnia sparata fuori, di cui i Vangeli ci raccontano. E questo è un po' il disagio anche di quando leggiamo i Vangeli, no? Ma io devo fare sta roba lì, io devo piantargli la casa, il lavoro, i soldi, tutto. Come avrebbero potuto i discepoli dar forma al Vangelo di Gesù e portare la sua testimonianza dentro la storia degli uomini? In questo senso il primo test è interessante, no? La comunità di Gerusalemme, sapete che la prima comunità nasce proprio a Gerusalemme, dove è stato ucciso Gesù, in quella forma impaurita, paurosa, dove avvengono le grandi esperienze del risorto, del dono dello Spirito, l'Eucaristia, eccetera, eccetera. Questa prima comunità cristiana che si forma in una rilettura della storia di Gesù, in una ricomprensione della storia di Gesù alla luce delle scritture, e nascono i Vangeli, no? La comunità cristiana nasce come pratica della parola di Dio che è Gesù, in cui culmina tutto il parlare di Dio all'uomo. Quindi questi si costituiscono come coloro che raccontano di Gesù, che leggono i Vangeli e le scritture, come stiamo facendo noi. E poi ripetono il gesto di Gesù, l'Eucaristia. E poi però cercano di dar forma, cercano in qualche maniera di dare visibilità al testamento d'amore che ha lasciato Gesù, all'agape, a questa povertà di Dio, che Dio ha assunto per far ricco gli uomini. E qui abbiamo visto che il prototipo, abbiamo sentito la lettura, il prototipo, lo chiamo prototipo perché in tutta la storia cristiana si guarderà la comunità di Gerusalemme come al prototipo. La chiesa ideale è quella lì, resterà quella lì, che è anche in gran parte idealizzata, appunto, ma proprio per quello, perché è quasi un tipo, no? Ecco, il tipo di questa chiesa ci fa capire quali erano le preoccupazioni dei primi cristiani. Due. La prima è quella di vivere effettivamente una fraternità, una comunità fraterna, che anche nella comunione dei beni, nell'amore reciproco e nella comunione dei beni, potesse in qualche maniera continuare quel genere di vita condotto dal Cristo coi suoi discepoli. Cioè, i cristiani in qualche maniera nella storia dovrebbero sempre far capire i discepoli attorno a Gesù. Cioè, quello che succede qui adesso all'Eucaristia, in qualche maniera bisognerebbe custodirlo come stile di vita, come forma di vita, perché il Vangelo sia praticabile, perché poi lo si veda in pratica. E secondo, evidentemente, una cura particolare per i poveri, attraverso la condivisione dei beni, l'elemosina, che è decisiva fin dal primo momento, non c'è Eucaristia senza elemosina, l'agape è indissociabilmente mangiare il pane di Gesù e aiutare i poveri, è indissociabile la cosa. Quei soldi che noi portiamo qui nel cestino così timidamente all'offertorio sono essenziali per l'Eucaristia, checché se ne dica, qualunque schifo se ne abbia, dei soldi. Ovviamente non perché vengono portati qui, perché se li pappano i preti mica è Eucaristia. Poi c'è tutta la verifica dei soldi e l'effettivo aiuto ai poveri, perché ci sia Chiesa, appunto. Allora, questi sono i due valori che non potranno più essere persi nelle comunità cristiane di ogni tempo, di ogni luogo. Una qualità fraterna della vita comunitaria. Vedete come i nostri problemi sono già dentro tutti? Che qualità fraterna ha la vita di una parrocchia? Che tessuto fraterno c'è? Ce n'è, certo, ma bisogna valutarlo. È sufficiente per dire del Vangelo. È una testimonianza significativa. E una cura privilegiata per i poveri. Del resto, questo fu lo stile, questi furono i valori rispetto al tema della povertà, della carità, ovviamente, che i cristiani cercarono di portare nelle piccole comunità che prodigiosamente si diffusero e si impiantarono nelle città greche e romane, Antiochia, Efeso, Atene, Roma, Alessandria. Erano città che avevano centinaia di migliaia di poveri e lo Stato di allora si dava da fare per soccorrere queste robe qui e la gente si aiutava, mica aspettavano i cristiani per aiutare i poveri. I cristiani arrivano come una piccola comunità dentro queste grandi città, cercando di custodire quei valori, cercando di custodire la memoria di Gesù, la povertà di Dio a favore dell'uomo, appunto, e cercando di manifestare questo soprattutto nel soccorso ai poveri. Ma vedete come si pose subito il problema. Che rapporto c'è tra il volerci bene tra noi cristiani nella comunità, l'aiutare i nostri poveri, seguire qualcuno, e il compito delle città, che è quello di far funzionare l'economia, di organizzare i porti, di organizzare i commerci, di organizzare le leggi, di distribuire il potere, che è il compito appunto di costruire le case, le strade, le piazze, di favorire le società, eccetera. Che rapporto c'è? Impegnandosi nella comune costruzione della città degli uomini, i cristiani introducevano nella storia dei popoli e delle civiltà alcune novità formidabili che dopo 2000 anni potremmo rileggere. Questi scalzacani qui, questi poveracci qui che venivano da Gerusalemme perché perseguitati, che potevano far funzionare il cristianesimo come una setta, in realtà hanno fecondato tutta la storia del mondo, la storia occidentale in particolare, hanno inserito dei grandi nuovi valori circa la religione, circa l'idea di Dio, circa la dignità dell'uomo, circa il valore supremo del prossimo, della cura per i poveri, per i deboli. Sono tutti temi cristiani che sono largamente entrati nella civiltà. Se voi prendete la Costituzione italiana o la Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, sono incomprensibili senza il cristianesimo. sono valori che sono stati fatti entrare da questi gruppetti che sono entrati nelle città, appunto, no? Quindi questa esperienza singolare di Gesù e di questi gruppetti di persone che gli erano legate entravano nel mare della civiltà e si misuravano su questo lavoro universale compiuto dagli uomini per costruire la storia. Quando io dico Dio muore a favore dell'uomo, beh, appunto, non è a favore dell'uomo per le piccole comunità che fanno la San Vincenzo, fanno la carità a qualcuno. Muore perché l'uomo appunto costruisca la città per affidare all'uomo. Non bisogna separare questi livelli, no? Per la verità, e anche questo è istruttivo, i cristiani si trovarono di fronte subito a un'alternativa che fu percorsa e che resterà lungo i secoli, un'alternativa costante, una dialettica costante. L'alternativa è questa, ma noi cristiani dobbiamo seguire letteralmente lo stile di Gesù, quel passaggio folgorante, itinerante, abbandonando tutti i beni, tutti i legami col mondo, le ricchezze? Quindi dobbiamo funzionare come alternativa al mondo radicale, come attesa di un altro mondo. Oppure si deve tradurre la carità e la povertà di Gesù in comportamenti possibili a tutti, praticabili nella vita di tutti i giorni, che si prende in carico il far sui figli, le scuole, il far politica, appunto. Già durante il secondo secolo, quindi subito dopo la generazione di chi ha scritto i Vangeli, subito dopo la comunità di Gerusalemme, alcuni cristiani scelgono di vivere una vita casta, povera, fatta di rinuncia e di carità, staccata in polemica col mondo. Però questa tendenza, che verrà radicalizzata nella fuga nel deserto, per esempio, abbandonando le città, e inventerà delle forme di vita cristiana, alcune eretiche, alcune appunto stranissime, ma alcune forme nel deserto, i monaci, saranno forme di vita cristiana altamente suggestive e torneranno nella civiltà, a fecondare la civiltà, e saranno forme di ospitalità per i poveri incredibili. E tuttavia alcune di queste forme, appunto, già nel secondo secolo, sono condizionate dal clima delle persecuzioni. In città i cristiani vengono perseguitati e scappano. Condizionati da attese apocalittiche, aspettavano la fine del mondo vicina, condizionato da tutte correnti che hanno assediato il cristianesimo primitivo, che disprezzavano il corpo, il matrimonio, le ricchezze, le tendenze gnostiche, incratistiche, dualistiche, appunto, che disprezzavano il corpo, hanno condizionato molto questa linea cristiana, e quindi non cristiana. Quindi il monachesimo è pericoloso. Va controllato continuamente, è interessante, ma gioca tutto sul limite appunto di un'eresia, dove per eresia si intende la spaccatura tra spirito e corpo, tra escatologia e creazione, vabbè, insomma, adesso non complichiamo le cose, però si può capire, la voglia di prendere su, di andare in cascina e di fare una vita fraterna, di mandare a farsi benedire tutti gli incasinati della città. Ai cristiani, come ad altri, viene, no? Magari ammantandola con l'idea che affrettiamo la venuta del regno. Star qui dentro, a sudarci dentro, testimoniando appunto che dentro si gioca l'attesa di un altro mondo. Questa è una linea, questa monastica, ma proprio ancora nel secondo secolo, ad Alessandria d'Egitto, sono tutti fenomeni dell'Africa del Nord egiziani, perché anche il più grande dei monaci fondatori del monachesimo, Antonio, Sant'Antonio del deserto, parte e spara via da Alessandria. Sapete che Alessandria stanno ricostruendo in questi mesi, finendo la grande biblioteca di Alessandria, che era il centro della cultura, dovrebbe andare Alessandria d'Egitto. Proprio Alessandria, nel secondo secolo, si afferma, dico Alessandria perché lì c'è stato un grande cristiano, secondo me non l'ha fatto santo anche per questo, perché era troppo umanistico, capito? Bisogna essere un po' ascetici per essere santi. Questo qui che dirigeva la scuola di Alessandria ha avuto un grande influsso, elabora esplicitamente questo tema in un'opera che è rimasta famosa, che tutti i secoli hanno ripreso, troverete anche sul foglio un estratto, quis dives salvetur, quale ricco si salverà? Oppure dice, è possibile essere ricchi e salvarsi? O è possibile ai ricchi essere cristiani? Il problema era interessante, no? Questo qui, Clemente Alessandrino, è il sostenitore di un umanesimo cristiano, quindi della possibilità che il cristianesimo possa tradursi in una sapienza di vivere nelle città e in polemica con le pratiche ascetiche e la rinuncia al mondo. Clemente propone ai cristiani di trasformare i costumi, gli stili di vita della città con l'esempio di una vita vissuta nell'amore di Dio e del prossimo, in una vita buona appunto, in una vita amabile, in una vita equilibrata, in una vita che fa gustare l'essere uomini, la sfida della speranza, appunto. E quindi pone esplicitamente questo tema, anche i ricchi, anche gente che sta bene, che partecipa ai frutti della civiltà, può salvarsi. Devono però sentire la responsabilità per la giustizia, la ricchezza che tu hai, vedete la teologia che sta sotto, la devi amministrare, non è data a te, per te, ti è data un compito. Se sei ricco, hai una responsabilità. È un ragionamento bello questo dei cristiani, no? Cioè tu devi gestire le ricchezze attraverso un dominio virtuoso delle passioni, perché la ricchezza genera avidità, insensibilità, egoismo, menefreghismo. Questo è il pericolo delle ricchezze su cui il Vangelo insiste. E attraverso la pratica della beneficenza si rendono i poveri partecipi della propria fortuna. Quindi è possibile essere ricchi come cristiani purché la ricchezza sia a servizio della giustizia e a favore dei poveri. Pensate che inventività sociale nascerebbe. Se davvero chi ha tanto, chi ha troppo lo facesse girare, poi indirizzando appunto, costruendo delle possibilità. E quindi la Chiesa, nonostante abbia sempre avuto questa linea di polemica col mondo e tante volte appunto di fuga dal mondo, ha fatto prevalere questo atteggiamento comprensivo e praticabile nell'uso delle ricchezze. E questo ha aperto il cristianesimo a un numero sempre crescente di persone, di ogni ceto, con la possibilità di vivere l'esperienza cristiana e quindi questo ha aiutato la Chiesa a diventare un fermento storico civile. Questo ha portato al formarsi di una grande Chiesa, la grande Chiesa che non ha mai voluto essere una setta. Queste correnti radicali che, proponendo l'abbandono delle ricchezze, il disprezzo del corpo, la fuga dalle città, costituiscono delle forze disgregatrici dell'ordine sociale, potenzialmente disgregatrici, no? Anche tutto il Medioevo fu percorso da queste cose. Cosa succede, finiamo perché? Cosa succede quando il cristianesimo dopo Costantino, sapete, diventa religione di massa? Non sono più i gruppi di minoranza presenti in città pagane, ma quando i cristiani, da piccolo ma significativo gruppo di minoranza, inglobano gran parte della popolazione. Il cristianesimo è riconosciuto come religione della società. La Chiesa assume nella società, vedremo poi nel Medioevo, uno statuto centrale, privilegiato, riconosciuto. Solo che anche in questa situazione si impone ai cristiani il compito della testimonianza della povertà. Testimonianza al Vangelo. La tendenza radicale continuerà a esprimersi nella diffusione del monachesimo, che esprime figure di cristianesimo, di carità affascinanti, assolutamente affascinanti, inventando forme di ospitalità, soccorso ai poveri, istruzione degli ignoranti, salvamento della cultura stessa, avvenne grazie ai monaci, per dirne una. Perché in città si erano così arrotolati da Le città occidentali sotto i barbari erano diventati dei luoghi selvaggi, i monasteri salvarono la civiltà, quindi sono fenomeni anche molto complessi, no? Da valutare. E nelle città locali, invece, nelle chiese locali dentro le città, dove la Chiesa è chiamata a dare un esempio di fraternità, di sollecitudine verso i poveri, si alzarono grandi figure di vescovi e quindi delle pastorali interessanti, spesso provenienti dall'esperienza monastica, come Basilio, come Agostino stesso, che fa un monastero dentro l'episcopio, alla sera quando va a casa dal lavoro, vive in monastero, appunto, la vita comune. E questi vescovi, grandi vescovi, che poi noi chiameremo i padri della Chiesa, costruirono autorevolmente una pastorale significativa. Vi ricordo appunto Basilio di Cesarea, Giovanni Crisostomo, Sant'Ambrogio qui in Occidente, Sant'Agostino e poi vescovi di Roma che hanno preso tutta questa tradizione patristica proprio sulla povertà, Gregorio Magno, Leone Magno. Quindi tutta una pastorale che anzitutto si prende, lo accenneremo magari la prossima volta qualcosa, inventano delle istituzioni per gli orfani, per gli stranieri, per i pellegrini, per i malati, per i disagiati psichici, tutti i problemi che noi continuiamo a discutere, venivano affrontati ospedali e sistematicamente anche istituiti dentro le chiese, no? Dentro le comunità. E la preoccupazione anche di questa pastorale di tener vivo tra tutti i cristiani però questo atteggiamento appunto di buon uso dei beni, di pratica della povertà. E qui si costituisce attraverso la predicazione, lo stile di vita di queste comunità, alcune verità morali che i cristiani non hanno mai praticato fino a noi, mi pare, che sono arrivati fino alle encicliche sociali dei nostri papi, i cui capisaldi sono un po' questi, perché anche oggi i papi parlano così, di per sé. Se qualcuno ascoltasse e non continuasse a proiettarli per televisione, ma ascoltasse. E alcune di queste cose appunto sono che le ricchezze sono una cosa in gestione, non una proprietà. Queste sono cose radicali del cristianesimo, qui non c'entra appunto la concezione politica, qui si tratta proprio di risalire all'origine del senso delle cose. Cioè, se tu hai delle ricchezze, ti sono date solo in gestione, e il ricco è un amministratore di beni, e lui deve ricordarsi continuamente lo scopo per il quale Dio glieli ha affidati, li deve usare a servizio di tutti. Il lusso, l'eccessiva ricchezza, sono un'usurpazione, uno scandalo rispetto alla povertà e all'uguaglianza fondamentale degli uomini. Queste sono tutte cose che la Chiesa ha continuato a dire, i cristiani non hanno mai fatto. La grossa fortuna è spesso sospetta, l'accumulo dei beni viene spesso da ingiustizie. E i poveri li avete sempre con voi, vuol dire il Vangelo vi costringe a prendervene carico, sono una continua provocazione i poveri, perché i ricchi sappiano quanto devono donare. Sai quanto devi donare? Quanto esigono i poveri di per sé, finché ne hai. Di fatto, però qui mi fermo proprio, di fatto l'evoluzione del cristianesimo come religione di massa, le logiche di una chiesa sempre più mondana, porterà tra i cristiani a decidere un certo appiattimento delle richieste evangeliche, si arriverà addirittura a teorizzare una sorta di spartizione. La povertà è un consiglio evangelico, che seguono quelli che seguono i consigli evangelici, obbedienza, castità, povertà. Quello lo fa loro. A loro è chiesta la carità.